Il mio nome è Caresani, Elena Caresani. Sono la sigla di Babilonia. Vi aspetto la settimana prossima per un nuovo inizio di trasmissione scoppiettante e intanto, con una certa riluttanza, vi lascio in compagnia di Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Cioè, capito, trasmissione rovinata in partenza subito.
Poi
da una sigla
dà direttamente appuntamento alla sua prossima sigla.
Sì, perché l'evento è la sigla, capito? Noi, vabbè, oltretutto con una certa riluttanza ci dà la parola.
Sì, esatto.
Dovrebbe essere una nostra collega, insomma, aiutarci.
Lei c'ha anche dei jingle interni alla nostra scaletta.
Qui ha pure screcciato un pochino, forse quello ti è piaciuto.
Se lo fa lei non mi piace.
A prescindere. Buongiorno Valerio. Intanto.
Buongiorno Sergio.
Benvenuti a Babilonia.
Bentrovati e come sempre sto scorrendo la scaletta, almeno di quello che...
Non insomma, rivelare nulla ancora.
No, però
possiamo salutare...
Delizie.
Possiamo salutare il nostro ospite che è qui con noi, è Domenico Sanna. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno.
Eccoci.
Io l'ho conosciuto come musicista di Gege Telesforo, ma lui è molto altro in realtà, pianista di vaglia, si dice?
Sì, si dice, e poi bisogna, come dire, rispettare questa insegna, una responsabilità.
Ci ha portato degli esempi che lo certificheranno.
Noi non ne sappiamo nulla di questi esempi, ovviamente, come sempre, sono regali.
Ha portato un hard disk dove non c'erano i file multimediali, ma ci dice tutto lui. Intanto, cominciamo dall'inizio, direi, quando hai incontrato lo strumento.
Intanto vi ringrazio per l'invito, e comunque sembra strano che qualcuno dalla Svizzera voglia parlare con qualcuno di Gaeta, perché città da cui vengo, che è un piccolo paese nel basso Lazio.
Bellissimo.
Noi non abbiamo nulla contro Gaeta.
Pensavo che c'era proprio una storia legata
tra Svizzeri e Gaeta. No, mi sembra di no.
No, perché a un certo punto c'è stata perché a Gaeta c'è anche ci sono le carceri ci hanno mandato quasi tutti i conduttori della rete 2
pensavo le guardie svizzere
sono
che
morti
Roma
proprio lì
ci inventiamo questa saga
mille stand
gaetiana, non esiste, ci interessano invece i primi passi.
Adesso non c'è più il carcere a Gaeta,
è diventato,
pensate che adesso si fa un jazz festival durante l'estate nel posto dove prima c'era il carcere, che è il castello.
È anche una metafora
quindi in origine però
non
Domenico,
sapevano dove metterci.
Ma ti è capitato di fare piano bar nel carcere, per esempio?
No, ancora no. Lo riaprono probabilmente mi chiamano.
Dai, però vogliamo sapere a questo punto come è cominciato.
Guarda, io ho iniziato, diciamo, in famiglia c'era una, chiamiamola, predisposizione un po' nella musica, perché mio nonno suonava la chitarra e dipingeva, ad esempio. Poi c'erano tutti i nostri cugini, abbiamo una famiglia intanto da dire numerosissima, avevano una compagnia teatrale, facevano, diciamo, musical a livello, chiamiamolo, amatoriale, però devo dire che in realtà erano molto bravi, lo sono ancora perché ancora esistono. Quindi poi siamo cresciuti un po' in questo ambiente dove la famiglia era una compagnia teatrale di musical, quindi insomma, diciamo, c'è stata un po' questa attrazione forse verso la musica grazie a questo, diciamo, viversi la musica in quel modo lì.
E c'era un pianoforte in casa, quindi?
E c'era un pianoforte, o meglio, non c'era un pianoforte, ma c'era una tastierina quando avevo soli 4 anni, perché mia madre sostiene che io battevo con le mani sul tavolo e lei ha pensato che io dovevo diventare pianista, quindi ha detto: ti regalo questa cosetta qui. E poi da lì, diciamo, ecco, hanno preso coraggio loro e io piano piano, insomma.
Curiosa l'associazione, perché battere sul tavolo uno pensa alle percussioni.
No, diceva che facevo con le dita, erano separate, non facevo con tutta la mano, per cui da lì ha capito che era un pianoforte.
Potevano essere tabla.
Esatto.
Potevano essere. Poi invece sono arrivati studi rigorosi.
Sì, diciamo, a un certo punto. Ho intrapreso degli studi classici dai 6 anni. Che però devo dire, ecco, fatti in modo non rigoroso e, diciamo, non ero proprio portatissimo ad esempio nella lettura o nel rigore, proprio nel fare studiare 10 ore al giorno, insomma, non l'ho mai avuto, però in qualche modo avevo, diciamo, il mio spazio dove cercavo invece di suonare cose che mi interessavano di più, che ad esempio uno degli artisti più forse significativi per l'infanzia è stato Pino Daniele, che oltretutto, non so se sapete, ma viveva praticamente tra Formia e Gaeta, e i primi dischi sono stati registrati proprio a Formia, sì. Perché insomma Totò Iacobone, che era il vecchio manager, era di lì, quindi insomma c'era anche, diciamo, una vicinanza. Però non è solo quello, chiaramente, ma proprio per una scelta musicale piena di possibilità e piena di contaminazioni che alla fine ci sono piaciute molto, molto attento, diciamo, al dettaglio, la musica americana, nuova, vecchia, media, di qualsiasi tipo, quindi eravamo completamente coinvolti, insomma, con la musica di Pino. Quindi, diciamo, in questo studiamo musica classica, poi c'era Pino e anche altri artisti, insomma, italiani e non, con cui provavamo a, diciamo, mettere su delle cover, chiamiamole così.
Beh, quindi in realtà Gaeta è un pericolo del mondo.
Esatto, sì. Cosa ci hai portato come primo ascolto?
Allora, io in realtà, davanti alla richiesta di scegliere tre pezzi, sono andato un po' in crisi, perché è come se quando dico che ti mangi stasera, io, non lo so, diverse cose vorrei presentare, però alla fine, ecco, ho dovuto fare chiaramente un riassunto, chiamiamolo così, e ho deciso di portare in realtà l'ultimo disco che ho registrato nel 2014 a New York, che si chiama Brooklyn Beat, registrato con Amin Salim e Dana Hawkins, uscito per Giando Music e Via Veneto Jazz. Questo appunto ormai 4 anni fa, l'ultimo disco che ho fatto, diciamo, da band leader, come si suol dire. Quindi il primo brano che, se vi va, di ascolterei,
certo,
in realtà si chiama Evidente, perché in realtà è preso da un brano di Thelonious Monk,
Evidence,
esatto, e quindi, diciamo, prendiamo la pulsazione ritmica del tema e la mettiamo nel, chiamiamolo, groove, riarmonizzando chiaramente le note però del tema che fa il basso, ed è questa che ascolteremo tra poco. Thank you.
Che dici, Valerio? Beh, lui è un severissimo monchiano, quindi a me è piaciuto molto.
Poi già, se fai fare il tema al contrabbasso mi hai già conquistato. Vedi,
Amin Salim, in questo caso è Dana Hawkins con il nostro ospite Domenico Sanna. Tra l'altro un tuo trio invece recentissimo vede al contrabbasso sempre Amin Salim e Greg Hutchinson alla batteria.
Sì, abbiamo fatto dei concerti, un bel po' di concerti in questi ultimi 2 anni.
Che atteggiamento hanno loro nei confronti di un pianista italiano?
Ma secondo me sono anche abituati, diciamo, ad avere a che fare con persone di culture completamente diverse, se vogliamo usare questo termine. Direi molto aperti, riescono a comunicare e insomma si fa musica insieme, ecco. Non, una cosa che ho notato con gli americani, quelli bravi, è che comunque come priorità c'è sempre, diciamo, cercare di accompagnarti, diciamo così, no? O,
di creare veramente un interplay.
Esatto, non c'è mai, non si sa mai realmente cosa. Ho capito ultimamente proprio con loro una cosa che non facevo prima, o meglio, arrivavo con i pezzi, ma mi immaginavo che lì dovesse essere, ad esempio, non so, forte di dinamica, oppure lì fare un fill di batteria, cose che in realtà all'inizio ci provavo, ok, facciamo, proviamo a fare questa cosa qui. Alla fine non, durante i concerti non succedeva, proprio perché in realtà è un flusso da seguire, se non è il caso. Persone, musicisti sensibili non suonano una cosa che non c'è in quel momento, e quindi diciamo le ultime prove che ho fatto, ho imparato a fare questa cosa, ho fatto proprio delle prove teoriche, chiamate così, nel senso mi sono seduto sul pianoforte, siamo visti all'Alexanderplatz di mattina per fare una prova, mi sono seduto sul pianoforte e gli ho proprio fatto sentire i pezzi come facevano e basta. Poi abbiamo fatto un altro pezzo e ce ne siamo andati a casa, però non abbiamo provato i pezzi che poi abbiamo suonato. E infatti solo sentire teoricamente come faceva.
Finirà che uno non fa più nemmeno il concerto.
A un certo punto andrà a finire così.
Ma solo ne parla soltanto. No, va bene. E in realtà abbiamo altre tracce di questi
certo,
di questi lavori, esatto, di Domenico Sanna. E intanto.
Paolo Tognon e la bande des Hautbois du Roi per questa Aire, un'aria dalla suite del Dioclesiano di Henry Purcell.
L'angolo del ribaltabile.
E questo l'abbiamo riconosciuto, no? Era Tommy Flanagan che suonava il contralto, no? Non è vero. In realtà.
Anche perché quel contralto lì non è così semplice da imitare.
Si riconosce dopo mezza nota, praticamente, sì. Paul Desmond, naturalmente, ma in realtà ci introduce a qualcosa di specifico.
Noi abbiamo delle sigle troppo belle per non parlarne.
Alla fine poi si va sfumata, ma qui Elena però era sinuosa, come dire.
Era sinuosa perché siamo appunto all'angolo del ribaltabile. Il momento che tutto il Canton Ticino, forse addirittura tutta la Svizzera attende.
Ma io direi che l'emisfero occidentale possiamo includerlo,
anche Gaeta.
Ormai anche Gaeta, esatto, perché in realtà il problema, diciamo, legato alla decrescita demografica riguarda po' tutti noi, e Domenico non sta capendo un granché ora, però
sorride,
sì, e questo già significa che forse la pratica del ribaltabile non è aliena. La ricordi? Ormai con le macchine di oggi è difficile anche proprio attuarla, cioè trasformare la macchina in alcova.
In alcova, esatto, quindi... cioè si tiravano giù i ribaltabili, anche perché prima non c'erano a disposizione tutte queste stanze, soprattutto per un adolescente o comunque due giovani che volevano consumare l'amore.
E lui continua a non capire però che c'entra con una trasmissione radiofonica. No, è che noi ci occupiamo della colonna sonora, perché poi spesso accadeva che accendendo l'autoradio partissero...
Zapping radiofonico, ti viene fuori pupo.
Per esempio...
finisce che poi non funziona.
Ma anche Jovanotti, anche insomma sì. L'elenco potrebbe essere molto lungo.
Ci pensiamo noi.
Esattamente. Ci e abbiamo messo noi. Insieme una playlist ormai lunghissima. Anzi, diciamo subito, perché poi ci mandano i messaggi, ma il brano è troppo breve, mandatelo in loop. Oppure esatto. Abbiamo la playlist, ognuno poi si prende i tempi.
Per il resto cosa c'è di più bello di appunto accompagnare mentre... cioè, purtroppo dal vivo di solito non si può fare, però con una radio che se ne prende carico è la cosa migliore, insomma.
E quindi oggi dove...
Dunque oggi andiamo in Portogallo, andiamo in Portogallo e andiamo dalle parti del Fado, che è sicuramente anche una musica abbastanza triste, però Amalia Rodriguez, una grande del Fado, ha detto: il Fado non è né allegro né triste, è la stanchezza dell'anima forte. E questo già ci rincuora. In questo caso noi lo sentiamo interpretato da un artista che si chiama Misia, in realtà ovviamente è un nome d'arte perché la Misia è una regione dell'antica Grecia in realtà, e lei si chiama Susanna Maria Alfonso de Aguiar e ha fatto bene a cambiare il nome.
Certo, Misia è più...
anche per noi radiofonici
è più pratico, abbiamo sì, più... decisamente.
E interpreta questo pezzo che si intitola Che silenzio è sta vos, e appunto lei è Misia, e tra l'altro il frutto di questo momento d'amore potrebbe essere anche questo: se nasce una femminuccia, chiamatela Misia.
Cheguei depois das estrelas, mas emendei o engano, esticando as minhas velas. De ossos onde eram sete colinas, quando me derem por morta, ai, lágrimas nem uma pinga, um trevo de quatro folhas tenho debaixo da língua. Tirar a flor do pinho, que onde cai é o pai.
Che silenzio è sta vos, misia, beh, fantastica.
La chitarra portoghese.
Bellissimo. Tra l'altro ha scritto un ascoltatore da Cadempino, non diciamo il nome, dice che è già in macchina, direzione Portogallo, e vuol sapere l'indirizzo di misia, ma noi non ce l'abbiamo, no, non sappiamo. E perché c'è anche questo rischio.
Non siamo un'agenzia.
No, noi, ma sai che ormai il nostro pubblico non
ecco,
siamo
questa
un'agenzia.
È la vera risposta al nostro gentile ascoltatore.
Cos'è?
Non lo so, si è inserito qualche...
Sì,
no.
Allora, scusa Domenico, ora cerchiamo di
chiudete
ristabilire...
Chiudete i telefoni
ecco,
intanto.
Sì, quello è fondamentale. Ecco, troppo tardi. Perché poi non esiste più in natura questo suono. No. Chi è? Pronto?
Io non voglio creare nessun problema, poi magari ne creo inevitabilmente, ma il compito del compositore è quello di scrivere la musica, punto. Non mi pongo ulteriori obiettivi e non voglio conferire alla musica ulteriori finalità, se non l'espressione di se stesso.
Sì, però allora, se è chi penso io, qualche problema evidentemente, soprattutto qui,
ma chi l'ha chiamato?
È quello con la chioma
Giovanni
enorme.
Allevi,
è lui,
sì.
Si ascolta però, questo già...
Sì,
conforta. Però qui non è che...
Cioè, adesso va molto di moda la contaminazione. L'idea che la musica nasca dall'incontro di diversi linguaggi, eccetera, non ne posso più di questo discorso. La musica deve conservare, deve ritrovare una purezza, che è quella a cui i grandi del passato ci hanno abituato. Purezza. Basta con la contaminazione. Non ne posso più della musica di contaminazione. Che vogliamo contaminare? E questo è un paradosso, perché comunque io mi sento un conservatore. Da questo punto di vista, e lo sono.
Ha sbagliato trasmissione,
però. La contemporaneità con gli strumenti che sono tipici del classicismo, della classicità.
Ecco, il classicismo, Giovanni, però ha sbagliato completamente trasmissione.
Sì, no, proprio qua ce lo viene a dire, è già tre quarti d'ora che mandiamo di
allora,
tutto.
Un po' ci fa piacere, perché insomma Babilonia fa tendenza, evidentemente anche il maestro Allevi ha voluto così provare ad ascoltarci, ma poi non si ritrova nelle nostre scalette, non credo, perché...
No, non si ritrova, anzi.
Non credo nemmeno sia un modello pianistico per il nostro ospite, non penso proprio.
Non proprio.
Diciamo
è diplomatico,
così.
È
abbastanza diplomatico, ma infatti no, anche noi saremo diplomatici, gli rispondiamo in musica.
Sì, perché i discorsi sulla purezza sono tutti molto pericolosi,
moltissimo.
Poi se uno va a scavare finisce che non esistono i frutti puri.
Poi ha parlato di classicismo.
Ci sono anche addirittura quelli che propagandano l'idea del puro blues, ma il puro blues era già una cosa meticcia e questo vale anche per le musiche del passato indietro nei secoli.
Ma assolutamente sì, tant'è che lui ha citato il classicismo, subito ci viene in mente Mozart, Haydn naturalmente, Beethoven è arrivato un pochino più tardi ma ancora si può assimilare a quel periodo. Ludwig van Beethoven è autore di una raccolta di canzoni scozzesi, gallesi e irlandesi, quindi è andato a pescare dalla
viva linfa della
musica popolare e se non era contaminazione quello. Tra l'altro ricordo che tutto materiale che poi è confluito nel ragtime e nella musica country in America, quindi esportato dall'Europa verso gli Stati Uniti, è andato a fecondare quella che poi sarebbe stata la grande musica del Novecento. Tutto ciò a sbugiardare Giovanni Allevi. Mi spiace maestro, continua ad ascoltarci però, mi viene di dargli del lei, non so perché.
Magari si convince.
Questo poi è un esempio strepitoso. Sentiamo Ludwig van Beethoven.
Ok.
The pulse of an Irishman never beats quicker when war is a story or love is a theme. And place him where bullets fly thicker and thicker, you'll find him all cowardice gone. And though the ball should maim poor Darby, fight at the heart he rallies on. Fortune is cruel, but not a mind cruel is kind and smiling. Oh, sorrow beguiling, shall be from our cabin, all care to be done. And how they will dig it and talk and speak it on Patrick's Day in the morning. Oh,
spine and light in the wide western waters, sweet air in love, air in the pride of my soul. So brave be the suns and still fair be the daughters I meet and I mountains adore. And though the eastern sun seems tardy, though the pure light of knowledge slow, bright in delusion and dark in confusion, light this from the river shall vanish forever, and true Irish hearts with warm loyalty glow, and proud exultation bless all from the nation on Patrick's Day in the morning.
La voce di Jan Bostridge al pianoforte Antonio Pappano, poi il violino di Wilde Frank e il violoncello di Nicolas Hallstedt. Siamo qui negli anni 10 dell'Ottocento, la firma di Ludwig van Beethoven. Beh, se ci aggiungi il flauto di Matt Molloy, diventano i Chieftains, esatto. In pratica. E questa era war music dell'Ottocento.
Sì, poi in realtà molti musicisti, per dirla in maniera accademica, se ne impippano di questo tipo di cesure tra uno stile e l'altro.
E capigliature e sì, quant'altro. Vabbè. Perché io, cioè, appena sento, prima ho sentito la voce, ho visto subito questa capigliatura. Vabbè, insomma.
E io penso ad Angela Davis, in realtà, quando
chi,
vedo.
Chi è Angela Davis?
Beh, è una grande attivista afroamericana che aveva i capelli più o meno come a Levi.
Potremmo darlo in pasto agli attivisti afroamericani, a Levi.
Volentieri. A proposito di Afroamerica, io sì, tornerei a Domenico San.
Ma
invece,
sì, anch'io e molto volentieri.
Cosa ci riservi questa volta? Restiamo in quest'ultimo disco che...
Sì, possiamo ascoltare Body and Soul, se vi fa piacere, che è un brano,
come no,
bello, importante. Eppure qui chiaramente ci si è messo un po' le mani, sperando di non aver, insomma, esagerato, ma è solo suonato non in quattro quarti ma in sette quarti.
Ah beh, bello. Però ho una curiosità, scusa, ti interrompo.
Prego.
Qual è stato il primo standard che hai affrontato, te lo ricordi? Quello che ti ha segnato di più?
Sì, forse Naima di John Coltrane a scuola.
Bene,
quando
eravamo
a scuola, l'insegnante portò questa cosa e questo foglio, no? E insomma lo suonammo e io rimasi proprio colpito.
Beh, quella è una ballad, Body and Soul è un'altra ballad meravigliosa. Voi sì, nel sette quarti siete stati con i BPM veloci, oppure
siamo abbastanza veloci,
l'avete
sì,
anche un pochino movimentato,
però c'è un intro di pianoforte libero e...
sentiamo. Thank you.
Molto bene, Betty, ma strepitoso Body and Soul, qui declinato in trio con Domenico Sanna, nostro graditissimo ospite, con lui Amin Salim e Dana Hawkins, rispettivamente contrabbasso e batteria. Devo dirti, Valerio, purtroppo ci hanno scritto di nuovo.
Sì.
Questa volta è l'avvocato di Giovanni Allevi. Però un'altra richiesta.
Temevo.
No, ci chiede le generalità di Beethoven. Ma non può denunciarlo, non ho capito.
Vabbè, faglielo ora, fare.
Ora vediamo.
Faglielo fare anche dagli indirizzo.
Ma
tanto con
le generalità, vabbè, che vada.
Improvviso.
Vabbè. Stop the Shoppers, un gruppo svizzero tra l'altro, Schmidi Schmidhauser, pare che facciano del cyber afro, ma esiste? Io non lo so.
Però insomma ci poteva stare.
Qui,
sì,
ma
certo.
Che vogliamo contaminare? Ormai mi ha preso un po'. Perché che vogliamo contaminare? Io sono per la purezza, non voglio queste cose.
Ma adesso andiamo
poi
a finire di nuovo in un'altra rubrica in
di
cui
nuovo
contaminiamo di brutto.
Vabbè, siamo incorreggibili.
Sfida babilonica all'ultimo ascolto.
Ebbene sì, noi cavalchiamo la contaminazione.
Sì,
lo facciamo
senza ritegno.
Poi in realtà è un termine che non mi piace, però.
Vabbè, ma se ne possono usare molti altri. La sostanza però non cambia. E in questo caso, allora, spieghiamo, era abbastanza contaminata anche la nostra sigla, ma comunque ci occupiamo appunto di una specie di tensione.
Sì, una sfida all'ultimo ascolto.
Però non violenta.
No, assolutamente no.
Tra me e Sergio. Tu, caro Domenico, in questo caso sei il giudice inappellabile, quindi devi semplicemente attentamente ascoltare i brani che abbiamo portato, uno a testa. Abbiamo deciso un tema,
credo che lui sia qualificato, perché qualche volta il reggae l'ha praticato, almeno con Gigi Telesforo, senz'altro.
Assolutamente.
Ecco,
come no?
Naturalmente,
anche concettualmente.
Non aspettarti un reggae canonico, come dire, qui siamo a Babilonia, per cui andiamo a cercare degli esempi un po', diciamo, sbilenchi. Poi nel mio caso oggi neanche troppo.
Ma forse nemmeno nel mio, anche se invece caschiamo di nuovo nella contaminazione, perché lui di solito, questo musicista, ovvero Taj Mahal, viene così collocato nell'ambito blues, al massimo nel Cajun, che è questa matrice folk del sud degli Stati Uniti. Lui ha suonato con Ray Cooder, ci ha fatto anche un gruppo insieme, però in realtà poi si divertiva molto spesso, anzi il sapore specifico della sua musica era speziato anche con molti altri stili, è andato a finire dalle parti del gospel, dalle parti del rock, usa tra l'altro degli strumenti che sono tipici del blues, perché usa l'armonica a bocca, la steel guitar, il banjo, però in questo caso specifico Black Jack Davy è in realtà un riferimento a quel mondo in levare che vogliamo appunto evocare in questo caso, e quindi un reggae babilonico.
Black Jack David come riding to the world. making up a song someday. Played and it sang, mama to the green would ring. Charm the heart of a lady. Baby, charm the heart of a lady. Baby, charm the heart of a lady. Won't you come along and be my pretty little, 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 little missy? No, it's right, baby, you could sleep on the ground tonight with your man, Blackjack David. Baby, with your man, Blackjack David. Come along and be my pretty little. Who gon' grab your hair? Who gonna kiss you? Red lips, baby, when you're in a long distance lane. Baby, in a long distance lane. My papa gonna shoot my, shoot my, shoot my friend in the feet. Take on my hurt. Living mama's house and I will not need no spouse. In a long distant land.
Taj Mahal, quindi, beh, riconoscibile,
sì,
anche
da non confondersi col palazzo, diciamo,
che è una delle meraviglie del mondo. No, cerca di non influenzare il nostro giudice. Beh, io dico subito che vincere e superarti in questa sfida con un gruppo romagnolo sarebbe una soddisfazione enorme,
sarebbe un bello smacco per me, che
abbastanza.
Lo so che sono romagnolo.
In realtà ho pensato, sono andato a sondare un po' la canzone italiana, naturalmente in quest'ambito Loredana Bertè la fa da padrona,
anche Vasco Rossi,
se
vogliamo parlare di quelli che l'hanno fatto per le prime volte,
con dei grandi successi. E io sono invece andato a ripescare il primo disco dei Quinto Rigo, forse non è il primo, ora che lo dico non so se ho detto un'inesattezza, uscito nel 2000, comunque prima della loro apparizione,
no, non era il primo,
a Sanremo, Grigio, che contiene tra gli altri una cover dei Deep Purple, Highway Star, e un reggae che è questo La nonna di Frederick lo portava al mare. Secondo me è babilonico, intanto per la formazione, perché violino, violoncello, contrabbasso e sassofoni, oltre alla voce di John DeLeo, che credo abbia
scritto, che c'era ancora John DeLeo,
c'era ancora, sì. E decisamente si sentiva la sua impronta anche in questo esempio.
Frederick. parla ormai di un uomo e dalla riva come un tempo l'oceano brucia di nubi nere nel cielo.
Verificato, e non solo non era il primo, ma era il terzo album in studio, Grigio, del 2000 appunto, ma come dicevamo John De Leo segnava quella formazione, forse non a caso in seguito i Quinto Rigo hanno faticato parecchio a trovare altre voci.
Hanno cambiato spesso, sì, però spesso, tengono duro, devo dire, duro, sono riusciti comunque anche alla fine, anche decidendo in alcuni casi di rinunciare alla voce, hanno fatto ad esempio, credo, proprio un progetto con Roberto Gatto che non la prevedeva e quindi utilizzavano. Beh, adesso avete, quando abbiamo sfumato iniziava una specie di assolo col wah-wah, fatto però col violoncello.
E qui non abbiamo il tempo, sì, purtroppo, ma vi invitiamo ad ascoltare questo. La nonna di Fredrik lo portava al mare dal disco appunto Grigio dei Quinto Rigo. Hai citato Roberto Gatto che ha collaborato con Domenico Sanna, questo potrebbe giocarmi a favore. Vediamo un po', ora sentiamo il verdetto.
Siete pronti?
Sì. Sì.
Allora, in realtà apprezzo il coraggio di Quinto Rigo di mettere nel reg poi il testo in italiano, no? Perché comunque la musica, devo dire, è arrangiata benissimo e si vede che c'era un lavoro dietro, contro tra virgolette invece l'altro artista che Touch è una Jimi Hendrix del reggae, no?
Sì,
ha ricordato molto un po' la sua idea, insomma.
Jimi Hendrix del reggae, non sì, so, non, ha mai fatto un brano reggae Jimi Hendrix? No, non credo.
No, non no, credo.
Almeno non mi risulta.
No.
Se c'è lo troviamo prima o poi e ve lo proponiamo qui a Babilonia. Quindi stasera paghi tu la cena.
Pagherò io,
molto
sì,
bene,
sì, sì.
Grazie Domenico. E beh, a proposito, chiudiamo in bellezza proprio con un altro regalo sonoro di Domenico Sanna.
Troppo buoni. E io a questo punto vi farei ascoltare il mio primo album che registrai con Giorgio Rusciglione al contrabbasso e Marco Valeri alla batteria. Questo disco è già una piccola particolarità perché è stato registrato in una casa privata che era però la casa dei Bulgari, che aveva un pianoforte costruito da Stanway in persona, per cui andammo a suonare una cena poco prima di registrare e appunto io ebbi la faccia tosta di chiedere a Giorgio, che in realtà sono amici con Nicola Bulgari, ho detto: Giorgio, ma secondo te ci fanno registrare qui questo piano? È una cosa incredibile, troppo bello di qua di là. Gli ho detto: ci proviamo. Alla fine ha accettato.
Quindi studio mobile.
Studio mobile, esatto. Siamo andati lì in Toscana, a Sarteano, in questa casa con questo pianoforte, con un libro enorme a fianco che parlava di quel pianoforte lì, perché appunto costruito da Stanway.
Siete stati 3 settimane.
Saremmo stati
con l'accordatore, immagino, sì, perché poi magari non era troppo utilizzato. Quindi...
No, come no? È utilizzatissimo in realtà. Preparato come all'auditorium, inteso come c'è un accordatore di pianoforte che sta lì ogni settimana, va a curarlo perché è un pezzo unico. E Dado Moroni, il grande Dado Moroni, mi fece la recensione di questo disco e mi chiamò per chiedermi proprio informazioni su questo piano. Mi diceva: ma dove l'hai fatto? No, questo suono di piano è una cosa incredibile, impossibile. E quindi, ecco, diciamo, in qualche modo ne vado fiero, anche se chiaramente si parla di un po' di anni fa, ero un po' peggio di adesso, però ho la faccia tosta e vi faccio ascoltare questo brano di Gershwin che si chiama Promenade.
Molto bene.
Noi ci stiamo avviando alla nostra promenade.
Certo.
Grazie naturalmente a Domenico Sanna, ma anche
grazie
al fatto che siamo arrivati in fondo.
Sì, beh, io ho sentito Dado Moroni e mi ricordo un breve aneddoto, credo sia l'unico pianista al mondo in grado di sollevare un pianoforte a coda con un ginocchio, cioè una sola gamba, sì. Diciamo preso dalla foga di un'improvvisazione, gli ho visto fare questa cosa, cioè proprio si sollevava il
che
pianoforte.
Fa il paio con Jimmy Villotti, che è l'unico chitarrista che riesce ad accavallare le gambe e a toccare il terreno con entrambi i piedi.
Bravissimo, è vero, è vero.
È un mondo meraviglioso.
È un mondo meraviglioso, poi quando
anche molto contaminato.
Ma perché no? Ma noi siamo assolutamente per la purezza, perché infatti, cosa che vogliamo contaminare? No, no, ma infatti, mi ha preso questo raptus, ora vado a curarmi.
Va bene.
E ci risentiamo settimana prossima.
Sì, prendi la solita pillolina, sì, e poi ci ritroviamo.
Siate babilonici.